Radio Rock Podcast.
Tutto il meglio dei 106 e 600 dove e quando vuoi. Radio Rock c'è e si sente anche in podcast.
Calio con Skinny su Radio Rock. Buongiorno, buongiorno, come va? Come andiamo?
Ehi,
dai,
là.
Subito vaccini, subito. Dati sui vaccini, perché
dai,
voglio.
Su.
No, perché voglio parlare di alcune cose stamattina. Riepilogo nazionale sui vaccini, 21 milioni e 100 circa. Siamo arrivati al 10.
Sì, 21 milioni 98.977 più o meno.
Più o meno. Mauri. Siamo arrivati circa al 10,67% delle persone completate con vaccinazione completata, che sono al momento 6.365.000 e spicci, per un totale di popolazione vaccinata che supera i 14 milioni, anzi è quasi prossima ai 15 milioni, quindi 21 milioni e oltre di dosi Neffa, voglio dire Neffa, lo conoscete voi Neffa?
Cantante.
Neffa, il cantante, no?
Beh,
ora io dico
cosa
Neffa.
Succede? Neffa.
Allora dico Neffa.
Neffa.
Neffa è, a me sta pure simpatico, eh. È nato a Scafatiche, che è una un comune di Campania, in provincia di Salerno, no?
Sì.
Vabbè, però poi si è trasferito giovanissimo a Bologna, aveva 8 anni, quindi praticamente possiamo dire che è cresciuto a Bologna, no?
Sì.
Eppure ha voluto fare, lui ce l'ha un po' questo vezzo, no? Ha voluto fare una canzone insieme a Coez, uscita adesso, sta girando nelle varie radio, nei network, la sto sentendo spesso, magari uno entra nel bar, si fa cappuccino e cornetto, no?
E
Mauri,
sente Neffa.
E senti questa canzone di Neffa, e la prima cosa che ho pensato, ascoltando questa canzone cantata insieme a Coez, è questo napoletano qua. Cioè,
lo facciamo meglio noi.
Assomiglia molto al mio napoletano, o per meglio dire, è meglio il mio napoletano. Cioè, nel senso, tu sei di Bologna, poi fondamentalmente.
Oh,
sei nato a Scafati, ma sei vissuto.
Sei cresciuto.
Cresciuto a Bologna, no? Artisticamente, anche proprio come persona, come essere umano.
Insomma.
Sì, più o meno, Maurizio, più o meno. Dall'età di 8 anni a Bologna. Bologna all'età di 8 anni. Allora io dico, no?
Sole,
lo so fa pure io. La canzone si chiama Aggio perso suon.
Aggio perso suon.
Non è faccio persona. Ha già combinato lo guai. Ha già combinato tutte cose.
Celentano che fa Lucantino. Aggio perso suon. Aggio perse o
così, scusa, siamo capaci tutti a fare napoletano. Aggio perso suon. Siamo capaci.
Ma facciamo meglio noi,
solo chi batte se stesso.
Questo è Coez.
L'avevi promesso.
Però il ritornello praticamente c'è, cioè lui che fa. Non è male sto pezzo, è fatto, prodotto bene, fatto, suona bene. Però
io voglio chiedere una cosa,
Dico, ma Aggio perso suon, cioè che ritornello è?
Diciamo è un po' legnoso nello slang. Aggio perse o suon.
Aggio perso suon, fritto and goal.
Posso dire una cosa? Cos'è? Hai dimenticato le tue radici?
Ha già comprato una cosa, ha già comprato uno guai assurdo, Mauri.
Spugliatelle, Mauri.
Mauri, magnata spugliatelle.
A mozzarella, Mauri.
Goppo Vesuvio, Mauri. A Paolicine, va.
Evidentemente. E pesce.
Sente.
Tu non scrivi più Aggio perso suon.
Madonna, che luogo comune è questa cosa? Aggio perso suon.
Però evidentemente nella musica pop italiana è un periodo in cui va il napoletano. Perché pure Arisa ha prodotto una canzone in cui a un certo punto se ne esce e canta in
Ma perché Arisa è di Napoli? No,
no,
non, mica di Napoli.
Non credo che sia di Napoli.
E l'avrà scritta Gigi D'Alessio?
No, se l'è scritta dice che è
da sola,
suo.
Tutto in tutto napoletano. Allora posso fare pure io, ragazzi. Perché mi bloccate, mi tarpate le ali.
Aggio perso suon.
No Emilio, non farlo il napoletano, che tu sei romano. Poi sai, la gente vede male sto fatto che parli benissimo il napoletano. Poi la gente si indigna.
La gente vede male.
La gente poi la prende brutta.
È di Genova, Risa.
Si prende scuorno, no? Ha già mangiato uno guai. Questo mi sembra il napoletano di quello che non parla napoletano. Cioè,
un pochino sì.
Pensa che Neffa è nato, cresciuto, correva e moriva dentro le suore.
Di Bologna.
Attenzione, sentiamo chi c'è. Vai, andiamo avanti.
Neffa avrebbe dovuto cantare. Ma sta fermo lì, che ha già perso suono.
Sì, bravo. Questo qui è il problema. Ha già perso suono. Stai fermo lì. Che poi stai fermo lì, no? Stai fermo lì.
Sto fermo lì.
Sì, un po' memoria. Ricordi?
Che poi io non ho mai sentito
pubblicità che era
bolognese dire ma sto fermo lì.
Perché
mai.
Era quella pubblicità famosa del ronco. Il vino ronco. Come si chiama? Vabbè, fermo lì che te lo do io.
Giocava, no? Sul
il
luogo
tortellino
comune
col ragù. Te lo do io.
Emiliano, del bolognese. Non ho mai sentito in vita mia bolognese dire sta fermo lì.
No, il bolognese dice sempre questo. Che picchio fai? No, che ne so. No, non dico così.
Che picchio fai, un Maurizio? Un bolognese che ha detto un altro sta fermo.
Allora, tu sto due giorni che fai il bastian contrario. No, io adesso ti do un cazzotto sul setto nasale.
Ma te lo do
nasale.
Io in promemoria, Maurizio. Te lo do io. Vieni qua, sta fermo lì. Vieni qui, ho già perso suono.
Stong sole.
Ha già perso suono. Per imitare il bolognese bene, come tu ci insegni, Emilio, ci scrivono, devi iniziare con tortellini.
Ah, ok.
Tortellini.
Ah, quindi è come quando tortellini. Fai il ligure.
No, se
quando
fai il veneziano. Se fai tortellini mi sembra vendo più che altro. Tortellini, Marcolin. Va bene, allora sentiamo, vai.
Ma che bestemmiato?
Marcolino ho detto.
Ah, bestemmiato. No.
Ho sentito
Marcolino, Marcolino in bagno. Stava bene quel maschio. Mamma mia, che bello, ragazzi. Che bello. Vai, sentiamo chi c'è. Vai.
Ha già perso Sword. Azzerol.
Ha già perso Sword.
Ma questa è famosa. Ha già visto in Coppa Internet.
Beh, a me non è male, Non è male, devo dire la verità.
Che schifo, raga.
Un bel video, ragazzi, Buongiorno, paniconi, niente, non si tocca. Non si tocca.
No.
Vabbè,
grazie,
tra poco, tra poco voglio fare un approfondimento divertentissimo su questo, perché ho finito il libro, finalmente, di Erika Fatland, Sovia di Stan. Come vedete, è un libro abbastanza voluminoso, ma si legge...
Come un bicchier d'acqua,
però, velocemente, perché... scorrevole, scritto bene, cioè, e poi adesso approfondiamo sul Turkmenistan perché ci sono delle cose interessanti da raccontarvi prima. Bene. Però Just for Fun, torniamo fra poco.
Radio Rock Just for Fun.
Da oggi c'è Rock Prime, il canale on demand che levate proprio film, documentari, serie TV e molto di più. Le novità della settimana. Nella sezione Bambini,
il cartone tratto dal romanzo di Hans Christian Andersen.
Questa che è? Wow, 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 wow.
È una sirena.
E questa?
La sirenetta.
Nella sezione reality,
il game show più innovativo del 2021. 10 uomini chiusi in una stanza per 5 ore consecutive e un unico obiettivo: farne rimanere solamente uno.
Calzette rosse di innocenza sulle gote tue.
Hai cantato, sei eliminato!
Lo so, ma su ste canzoni, cioè, non me trattengo. Con l'altra resisto, ma questa proprio, cioè, ce la posso fare, troppi ricordi.
Mogol, chi canta è fuori.
Nella sezione Che cult?
La storia di un amore oltre la morte.
Caro.
Amore. Tesoro. Oh, ma che è sto fumo? Un fantasma?
Oh no, il pane!
Dove?
Nel tostapane!
Toast.
Scegli di scegliere. Scegli Rock Prime.
Isolation, loro sono i Therapy su Radio Rock. Allora sentiamo un po', 3899 106 600. Allora c'è Michele che scrive: si vede che per la musica italiana è un periodo di merda. Ha già perso Swan.
Io però un dubbio ce l'ho Swan. Per quello che riguarda il mondo dell'hip hop, trap e in genere quel tipo di musica là, per quale motivo, me lo dovete spiegare, tutti da qualsiasi città o regione provengano fanno tutti l'accento milanese, perché?
Ma questo fa il napoletano, ha già perso Swan.
E lui ok, ma se senti pure gli altri, anche quelli romani, c'hanno sempre quelle aperte, quelle cose.
Invece,
quelle,
io, noto,
un po'
invece io noto il contrario, che c'è una tendenza per me insopportabile, insopportabile, ma è una moda, a fare, fanno tutti il romano. Fanno tutti, ma anche i non romani, nella trap ormai fanno tutti quanti il romano con questa strascicata, con questa. Sono tutti i trapper sembra che siano romani. Molti sono romani, tra l'altro, però insomma, tutti con questa strascicata.
E la cosa un po' mi dispiace.
No, dai, un po' come. Cioè, da Carl Brave in giù, no? Nel senso, quella tendenza lì a cantare in quel modo, no? Sì, un po'. No, ma proprio anche con l'accento romano. Con l'accento romano.
Ma io a volte
caricato.
Non capisco proprio cosa dicono.
Vabbè, questo è vecchio, perché sei un vecchio, Maurizio, vecchio, ed è diverso.
Non ma non capire. In quel senso, ma sono
diverso.
Parole tronche.
Allora, gli italiani di qua, gli italiani di là, quanto qualunquismo ci scrivono, vai, sentiamo, vai, chi c'è?
Io segreto. Fa sta buona nella vita.
Ah, sapevo un segreto per sta buona nella vita. Per sta buona nella vita, o segreta. O segreta e Yam su Monte Vesuvio.
Sta canzone di Neffa sembra James Blake nato a Scampia.
Goppo Vesuvio. Beh, James Blake, oddio, non lo so, sinceramente. Però.
Facce Aldo Fabrizi che parla napoletano.
Giusto. Aldo Fabrizi lo chiedono a gran voce.
Ha già mangiato la pizza e fa fatta la carbonara.
Allora, Aldo Fabrizi. sì, che imita Totò, che imita Totò. Vai, Aldo Fabrizio, che imita Totò.
Addio, per dirci bacco. Addio, signori, si nasce. Io ora qui.
Mi fa impazzire. È una cazzata senza fine. Vorrebbe, no, mi fa impazzire.
Però sembra di risolviarla così.
Salute.
Bene, si legge come un questo qui di Erika Fatland, so io di San, si legge come un buon libro, Ale, di Tom Clancy, eh? Un buon libro. La pubblicità di cui parlate era del sangiovese romagnolo, non bolognese, tra l'altro non era manco bolognese.
Stai calmo, però
quella diceva ho trovato io il promemoria.
Vabbè,
ascoltando il podcast ieri non ho potuto fare a meno di notare quanto Alessandro fosse un po' per le sue. È vero, ieri era un po' per le sue. Da vecchio reazionario fascista mi aspettavo una presa di posizione da parte sua e invece puntini. È rimasto molto male. O male o mare o sole e femmina mo ne fa wa.
Ale, deludi il tuo pubblico.
Deludi, Ale, il tuo pubblico.
Il pubblico fascista.
Ma la voce com'era?
Com'era la voce? Com'era? Incazzata. Com'era? Era incazzata.
Ha
già perso suon. Ha già perso o suon. Sentiamo ancora, vai.
Uè, ragazzi, suon. Buongiorno.
Suon.
Ma che cazzo sta dicendo quello? Ma quello è napoletano?
No, no, aspetta.
Ma sai che ti dico? Addios.
Questo sembra Richard Benson.
È un misto tra Richard Benson e
noi,
il cuoco, quello grosso.
Nulla, comunque,
cioè, più che sì, no, cioè,
come
l'ultima
si
cosa che
Stong Sule.
Ha già perso suon. Alla 3899-106-600. Una nota vocale al 3899-106-600. Ha già perso suon. Ha già perso o suon. La più bella è vincere una bag con dentro una tazza di Radio Rock.
Sì,
adesivi.
Sì.
Una t-shirt, che abbiamo le nuovissime t-shirt di Radio Rock. e una penna. Va, una penna.
Quindi, stai dicendo che penna. Neffa è il nuovo Adriano Celentano che fa Rugantino.
Sì,
bravo.
Sì, abbiamo detto un quarto d'ora fa. Ma
lui arriva con un po' di ritardo.
Ha già perso suon.
Indovina come si chiama sta canzone di Neffa nuova?
Ha già perso suon.
Si chiama Ha già perso suon.
Davvero?
Vabbè, bella. Oh, io non lo so, ragazzi. Sarà la parola Ha già perso suon? A me sembra una caricatura del napoletano. Che ci posso fare? È bella la canzone, per carità.
Mi sembra. Poi lui che è nato lì, non capisco come è possibile abbia dimenticato i suoni.
Ha già perso. Proprio, è proprio ha già perso suon. Cioè, è proprio meccanico. Non so come dire.
Stong sulle. Ha già perso suon.
Dai, non ti sembra uno
che poi sembra tipo Celentano che fa Rugantino, cioè,
Maurizio, muori male oggi, per favore.
No, Mauri, però a parte gli scherzi. No, sai una cosa ti volevo dire, Mauri? Che questo pezzo qui di Neffa mi ricorda un pochino Celentano. Non so se ti ricordi quando anni fa faceva Rugantino.
Faceva asso. Sai cosa
pure
ricorda tanto?
No, dimmi.
Celentano quando faceva Rugantino.
No, Rugantino, quell'altro.
Non credo. Asso.
Per più.
Niente, prendo lo spunto della vostra trasmissione che ascolto tutte le mattine molto volentieri.
Bravissimo,
per
però
dirvi una cosa, non so se siete a conoscenza dello streaming che c'è stato ieri sera di Ed Ronnie,
sì,
dove c'è stato un ragazzo ventenne, sì, chitarrista fenomenale,
siamo
Davide Lusurdo,
sì,
e mi piacerebbe, sarebbe bello se voi l'aveste visto, altrimenti
non
l'ho
visto, no,
che è veramente un fenomeno.
Non ho visto lo streaming di ieri sera di Ed Ronnie, però lo vedremo sicuramente.
Strano, perché non ne perdo uno.
Una cosa sicura è che se Neffa provasse a infiltrarsi nella camorra lo troverebbero morto con i testicoli in bocca. Che brutta scena, però, ragazzi.
Però è una morte.
Io mi sono immaginato la scena di Neffa che prova a infiltrarsi. Mi voglio infiltrare una camorra. Adesso mi infiltro una camorra, prendo la tazzoniella dei caffè.
Si dovrebbe infiltrare nella camorra.
Perché lui
gli
piglia la pazzia, no?
Voglio fatter più.
Mi è pigliata la pazzia. Voglio infiltrare in camorra.
Scusa, metti che i servizi segreti lo contattano e dice: senti, Neffa, per favore, ti puoi infiltrare?
No, secondo me c'è. No, non è così, Mauri. Secondo me è la psicologia. Secondo me lui. Ti spiego. Secondo me lui vuole riabbracciare le sue origini napoletane e fare tutto quello che si può fare a Napoli, quindi che ne so, o tazzeriella e caffè con la camorra, una pizza con un pochino di
tazzeriella,
qui devo mettere il disclaimer, però secondo me vabbè, una pizza con la pomarola, coppa Napora a Maradona, capito? Fai così, dopodiché ti infilti in la camorra.
Certo.
Subito palla in bocca.
Il gioco è fatto,
palla in bocca subito. Ha già perso o parcheggio, ci scrivono, e attenzione, dai, 3899 106 600 velocemente, non non perdiamo tempo, si apra il contest subito. WhatsApp, vai.
Ha già perso il suono.
Oddio, ma solo a me ha ricordato Pippo Kennedy.
Quasi.
Guzzanti.
Quasi.
Quando diceva essere te vedo tesa come una corda mandulina.
È vero, bravo. Madonna mia, ecco che mi ricordava. Bravissima, bravissima. Ecco che mi ricordava.
Anche un po' Adriano Celentano, bravo, quando faceva il cantino.
Ah, bravo Mauri. Ecco pure cosa. Allora era un incrocio fra Pippo Kennedy e no?
Che no, mi ricorda essere? Moltissimo, sì? Sai cosa? Celentano quando faceva Rugantino.
Ah, vero, bravo Ale, bravo Ale, molto molto
non
bravo.
So, perché quello è napoletano.
Bravo, bravo. Eddie Vedder con All Along the Watchtower, una rivisitazione naturalmente firmata Eddie Vedder. Bravo, bravo. Allora, attenzione, perché intanto ci ha raggiunto anche Neffa.
Si può sentire.
Posso pensare.
Age perse o suone.
Ma dai, è tanto diverso da quello che faccio io, scusa, il napoletano. È uguale praticamente.
A questo punto ti dirò di più. Dai. Sai che cosa penso? Che Neffa, ascoltandoci, sì, abbia voluto copiare.
Oppure
questo
Neffa sono io, mi avevi visto sullo stesso palco nello stesso momento. Anche rispetto a Neffa.
Scusa, metti un cappello.
Suono, ma chi so, come parlo napoletano?
Non parlo napoletano, non sa già parlare, sa già parlare napoletano. Ha già aperto a Marizio, già perso suono, ma quello parla come Celentano e Rugantino, secondo me, Mauri.
No,
ma
guarda, è più
Neffa peggio di un qualsiasi neomelodico con sto lamento napoletano. Però gli è venuto un po' strano, no?
Se riprendemmo tutto quello che nosce.
Più o meno.
Ha già perso suono.
Tutto bello il napoletano, però Mauri è un po' che non fa l'imitazione di Elvis. Io direi che oggi fa l'imitazione di Elvis.
Elvis in napoletano, bello. Dai, come potrebbe essere, Mauri? Come potrebbe essere? Dai, dai, vai, Elvis in napoletano. Vai, vai. No, Maurizio, ti posso dire una cosa? Non pensare. Non pensare, fallo diretto, vai. Come ti viene? Vai, vai. Di getto, vai. Vai.
Come bella montagna.
Bellissimo.
Quando mai Elvis ha cantato una canzone con questa melodia? Quando? Con questa melodia qui, quando?
In fronte a sto cappello, puoi dire?
Non l'hai visto mai.
Scusate, si potrebbe avere un file audio con Emilio che dice varie parole in napoletano da mettere come suoneria per il cellulare? Chiedo per un amico.
Sì, sì,
scrive, certo. Alessia, lo facciamo. Certo, lo facciamo e poi le vendiamo. Delle suonerie in napoletano.
Io penso che andranno a Ruba, napoletano, a Napoli.
Tipo che ne so, rispondo a un telefono.
Facciamo il tom-tom con Emilio che oppure parla napoletano.
Ti è arrivato un sms, ti è arrivato un messaggio in coppa WhatsApp.
Rispondi in coppa telefono.
Rispondo a un telefono, sbrigata.
Bricata. Non esiste proprio come termine.
Apri internet.
Mai.
Apri internet. Coppa internet. Coppa Vesuvi. A Vesuvi in coppa. Allora attenzione, sentiamo chi c'è, vai.
Calma.
No, raga, andatevi a cercare, sì, Max Tortora che imita.
Bellissimo.
Celentano, bellissimo. Che fa Rugantino.
No, che imita Neffa. Che imita Celentano, che imita Neffa. Vai, sentiamo ancora, vai, ancora, vai.
Sta già perso suon. Ecco. È proprio una bomba.
Mia, ragazzi, fate più
maronna
schifo di me.
Maronna mi che te.
Maronna mi.
Beh,
però
buono.
A me mi sembra proprio Celentano ai tempi del Rugantino.
Rugantino.
Ovvero?
Bravo, bravo.
Ma l'importante, che bravo.
No, bravo.
Ma perché bravo. Dice certe cose.
No, bisogna, allora è lo sforzo allora, che bisogna bravo apprezzare. Perché allora lui ci ha infilato dentro delle frasi, cioè delle parole.
Aruai e giren ai doglie notte.
Che è inglese?
Ha già perso un Sion.
Bravo, bravo, bravissimo.
Ha già scassato un Sion.
Bene, Neffa vende i calzini fuori al policlinico. Neffa, sai che c'è? È vero, mi sa, gli somiglia. C'è uno che gli somiglia, troppo uguale. È uguale
qua
a Neffa,
però
ha già perso
disclaimer.
Suon. Ha già perso Suon. Ah, poi ragazzi, è napoletano, mia colpa mia.
Allora, metti il disclaimer.
Elvis ha cantato O Sole Mio. Ah, vero.
Ha già perso Suon. Maurizio, scrivi.
Come from the tail.
Bravo Mauri, bravo Mauri.
Perché mi devi ammazzare
te? Te lo ricordi? Celentano era veramente leggendaria. Vista la pronuncia di Neffa, mi sa che dopo che si è trasferito a Bologna non è tornato manco per Natale a visitare i parenti.
Ah, tazzurella del caffè con la pummara langoppa.
Bravissimo, è più o meno
mia,
così.
Mamma mia, ragazzi.
È più o meno così. Dunque, qualcuno
che
mi chiede
schifo.
Matteo Bambola. Questo più è un inno più che una canzone. Dopo l'ascolto, poi vediamo un po'. Si può avere un file ASMR di Emilio che parla in napoletano.
Sussurrato. Pensa che ciofeca.
Aspetta, che ciofeca lo vai a dire a tua sorella?
No, nel senso,
tua sorella,
no.
Chiama tua sorella un attimo.
Ma perché secondo tu lui è peggio di Rugantino? Che
chiama mia sorella e digli che ciofeca.
Bene, no, scusa, ho capito che era ciofeca.
Ma non ho capito.
Com'era? Leva sto coso.
Sto cazzo.
Sto cazzo di coso.
Detto però.
Chiamo io tua sorella, dai.
Chiamiamo tutti tua sorella.
Madonna, che pugno
meraviglioso.
Che pugno che ci darei sulle tempie. Che pugno, che meraviglioso.
Di Mick Jagger insieme a Dave Grohl, che vogliamo dire per questa canzone hanno perso Swan per realizzare questa canzone insieme, si intitola Easy Sleazy per l'appunto, canzone firmata da Mick Jagger però realizzata con tutti gli strumenti suonati dal buon Dave Grohl. Allora, vi abbiamo già parlato di Studio Gold da 80 anni, la cura del vostro sorriso a Piazza dell'Alberone 31. E allora abbiamo il piacere di avere con noi in collegamento telefonico il dottor Cole. Buongiorno, dottore, come stai?
Ciao ragazzi, buongiorno a tutti.
Scusa, prima di iniziare, potresti dire per noi, per il nostro archivio, Age Pers o Swan? Prego, dottore.
Ha già perso Swan.
Bravissimo.
Bravo. Grandi livelli. È meglio di Neffa.
L'ha detto fuori dai denti.
Meglio di Neffa.
Inizia
allora,
subito.
Dottor Cole, veniamo a noi. Io avevo una curiosità. Ecco, una curiosità. Allora, si presenta da voi. Mettiamo qua, Maurizio. Si presenta dal dottor Cole un paziente con un dente rotto. Un dente davanti, che si dovrebbero chiamare incisivi, se non sbaglio. Adesso io
si chiameranno davanti,
denti davanti, io ricordavo, so due o tre cose sui denti: incisivi, poi mi pare canini, poi non mi ricordo più,
molari
mi ricordo,
vabbè, denti
davanti, deve essere laterali nel frattempo, ma va bene,
già è vero.
Oggi è un po' sotto, detto, di molare, avevo mi sembra, dottore, no, sbaglio,
sotto di molare,
bravo. Come glielo ricostruite questo dente? Si presenta con un paziente con questo dente rotto, che cosa fate?
Allora, si presenta il paziente con un incisivo rotto, e la ricostruzione peraltro di uno solo dei due incisivi, devo dire che il lavoro esteticamente è anche più complesso, lo si può fare con una semplice otturazione in composito, lo si può fare con le faccette che sono dei manufatti in ceramica, che vanno adesi esclusivamente sulla parte anteriore dei denti, o con le corone, che poi sono chiamate anche capsule, sono sempre in ceramica e vengono fatte quando il dente è talmente danneggiato che una ricostruzione con otturazione a faccetta ovviamente non è più possibile.
Senti, Roberto, io poi sta roba l'ho vista, perché voi sapete, no, quando arriva, io mi impiccio e vado nello studio del dottor Cole. L'altro giorno mi volevano cacciare perché ci sono stato 3 giorni a guardare, a vedere, anche perché poi vabbè dobbiamo parlare di cose mie, ma comunque la cosa che mi incuriosiva, com'è possibile riuscire ad ottenere quell'effetto per cui praticamente non si vede la differenza tra un dente ricostruito ed uno proprio, come dire, come ci si riesce?
Ale, il risultato che tu hai visto, noi in realtà lo otteniamo quotidianamente, e questo grazie ad una collaborazione molto bella tra noi e il laboratorio. In studio noi prepariamo il dente e prendiamo un'impronta precisa grazie sempre allo scanner intraorale. Nel laboratorio invece il tecnico, che io vi dico la verità, definisco un vero e proprio artista, è vero che si aiuta con uno spettrofotometro, però poi utilizza le proprie mani per pitturare il dente e raggiungere sia il colore, la traslucenza e anche quei piccolissimi dettagli che rendono questo manufatto identico veramente al dente naturale vicino.
Bene Roberto, anche oggi ci salutiamo.
Posso fare una domanda?
No, perché, che devi dire adesso?
No, siccome Oddio è pure mio. Indispensabile conoscere, no? Perché certo, Roberto, noi sentiamo, dobbiamo anche conoscere. Sentiamo. Io so che tu ti muovi sempre tra la musica e questo fatto di fare il dentista, però per un momento sei stato pure un po' incerto, volevi fare del musical, poi quando a un provino per Mary Poppins hai iniziato a cantare tintitintitintitini spazza canin, hai capito che la tua strada era il dentista, è vero Roberto?
Esatto, ho capito che non era veramente possibile, ho provato anche con supercalifragilistiche spiralidoso, ma niente.
Io non so se mi fa più schifo Maurizio Paniconi o il fatto che un professionista come te gli vada dietro.
Senti,
secondo me la seconda che ha detto.
Roberto, a proposito di musica, anche oggi hai scelto una canzone per noi, quale?
Allora Emilio, oggi ti dico la verità, ho bisogno di un pezzo che mi dia veramente la carica giusta, perché ahimè mi aspetta una giornata complicata.
Clienti, appuntamenti,
poi dice,
ma quale cliente? Ma quale appuntamenti? Mia suocera vuole parlarmi.
Attenzione, allora è peggio che andato al dentista. Allora,
giusto,
molto peggio. Allora, prego, mettetemi Eye of the Tiger, almeno mi sento un po' di Balboa, c'ho qualche speranza.
Molto volentieri, Survivor, Eye of the Tiger. Io ricordo Studio Call da 80 anni, la cura del vostro sorriso a Piazza dell'Alberone 31. Info studiocall.com, call col KOL. Il numero di telefono è 06 789 346, oppure WhatsApp 334 840 7923. Lo ripeto, WhatsApp 334 840 7923. Grazie al dottor Roberto Cole. Ciao, a presto.
Ciao.
E allora, Survivor, Eye of the Tiger. Fly Away, il nostro super classico alle 8.49, quasi 50 minuti dopo le 8, le prime pagine dei giornali. I giornali di oggi dedicano l'apertura a notizie diverse, molti si occupano di quelle relative al coronavirus, con l'andamento della campagna di vaccinazione che sta accelerando, le preoccupazioni per le conseguenze sui contagi dei festeggiamenti domenica a Milano per la vittoria dello scudetto dell'Inter. Altri aprono sulla Rai dopo le polemiche per le accuse di censura di Fedez, di cui ci siamo occupati anche noi ieri per il suo intervento al concerto del primo maggio. È stato diffuso il file integrale della telefonata, da cui emerge che più che una censura si è trattato da parte più che altro degli organizzatori dell'evento, insieme alla vice direttrice di Rai 3, di un tentativo di convincere Fedez a non fare quei nomi perché mancava il contraddittorio. Ma no, non c'è stata una vera censura, perché alla fine sono lasciati con vabbè, ci vediamo domani, ok, tutto a posto. Quindi insomma un pochino ridimensionato dall'ascolto totale integrale del file di 11 minuti la questione. Altri ancora titolano sulle divisioni nella magistratura per la diffusione dei verbali segreti dell'avvocato Amara. Il Sole 24 Ore presenta il contenuto del prossimo decreto del governo con aiuti economici per famiglie e imprese. Avvenire apre sui naufragi e le operazioni di salvataggio di imbarcazioni di migranti nel Mediterraneo. I giornali sportivi commentano ancora lo scudetto dell'Inter. Poi ci sono delle notizie che riguardano invece il Regno Unito, che sta facendo degli esperimenti. Ricordate la Spagna con quel live, 5.000 persone? Sì. Bene, anche il Regno Unito sta facendo degli esperimenti sugli eventi dal vivo per poter ricominciare a tenere concerti, manifestazioni sportive e congressi a partire dal 21 giugno, dopo poco più di un anno di chiusure. Stanno studiando anche nel Regno Unito delle iniziative similari.
È significativa perché l'esperimento sembra sia stato fatto a Liverpool.
Sì, ci sono vari esperimenti in realtà interessanti che sono nati proprio sulla falsariga del concerto a Barcellona. Sabato l'evento che è stato ripetuto a Liverpool, sabato e domenica in realtà, con un mini festival a Sefton Park in cui hanno partecipato circa 5.000 persone, che si svolgeva dentro una specie di tendone da circo. Il 28 aprile a Liverpool sempre era stato organizzato in modo simile anche un grande congresso. Tutti questi eventi sono rientrati nel programma del governo. Liverpool è un luogo particolarmente adatto per questi esperimenti perché negli ultimi tempi ha registrato pochissimi contagi da coronavirus, 69 in tutta la settimana che ha preceduto l'evento di venerdì, e quindi secondo gli scienziati a capo degli esperimenti la possibilità di incontrare una persona positiva al coronavirus in quel grande magazzino adibito a discoteca era 1 su 5.000. Il programma del governo è stato lanciato per provare a rispettare la data del 21 giugno, già indicata dal primo ministro britannico Johnson, come l'inizio della normalità pre-pandemia. Alcuni giornali, alcuni locali hanno già organizzato grandi eventi per i giorni successivi a quella data. Per esempio c'è il Fabric di Londra, che è una nota discoteca che ha una capienza di 1.500 persone, che ha detto di aver venduto tutti i biglietti per un festival di 42 ore che inizierà il 25 giugno. Poi dopo questa situazione in cui, no, dici ok, si ricomincia, vai, after hours, no, situazione, sarà una bella ripresa.
Ti ci vedi in un evento, sì, tu proprio personalmente? Perché a me mi sta capitando il contrario. Cioè? Riesci ad immaginare te stesso in un contesto che di un evento vecchio stile?
È un po' come sta cominciando a diventare più un po' complicato, sai? Perché
non
effettivamente
mi vedo in una situazione come quella.
Sì, è un po' complesso. Oh, ragazzi, Bill e Melinda Gates divorzieranno.
Mai sentito?
Lo ha annunciato lui su Twitter dopo 27 anni di matrimonio, di cui una ventina passati a guidare la fondazione che porta il loro nome. Continueranno, andranno avanti con la fondazione, ma saranno, si separeranno. Vabbè,
pensa
succede,
alla causa di divorzio, succede. Vorrei sapere quando.
Però hanno già detto che non è, che sì, è consensuale, certo. Quindi non ci saranno strascichi,
sì,
legali,
sì, sì, assolutamente.
No, però insomma un mantenimento lo dovrà dare alla signora,
non è,
no?
Detto, non è detto.
Magari invece lei c'ha già delle quote, lei
avrà, sì, avrà delle quote sicuramente. La Danimarca non somministrerà il vaccino di Johnson & Johnson, la decisione. Invece a Città del Messico, sfiga delle sfighe, casca un cavalcavia nel momento in cui stava passando un treno, quindi almeno 15 morti e 70 feriti. Le cause del crollo non sono ancora note, però insomma crolla il cavalcavia mentre passa un treno e niente, muoiono le persone. Allora, poco fuori Bologna
dove
i cannoni per tenere lontani i lupi hanno tenuto sveglia la gente. C'è un sindaco che utilizzava questi cannoni per tenere lontano i lupi. ha dovuto vietarne l'uso allevatori.
Li fumava o li sparava?
No, praticamente fanno dei rumori, Mauri, dei rumori che sì, allontanano i lupi, che forse però se ne sono andati lo stesso già da tempo, sì. Ma in realtà tiene sveglia tutta la cittadinanza. Beh, e però, quindi hanno detto, ma sorbole, va? Certo. Ma io mi volevo preparare un piatto di torte di ragù, ho perso suon, Maurizio, hanno detto, no? Hanno detto i bolognesi,
ha detto questo.
Primi effetti delle vaccinazioni in Italia si cominciano a vedere, sono calati i contagi fra gli operatori sanitari. Beh. E anche i ricoveri delle persone anziane, si inizia a vedere una diminuzione della mortalità fra chi ha più di 80 anni, quindi si cominciano a vedere i benefici effetti. Poi c'è questo progetto per il Colosseo, progetto per il Colosseo,
ma visto che meraviglia,
c'è una piattaforma pazzesca di lo radiamo al suolo e ci facciamo un bel parcheggio sotto
il centro commerciale.
Ah, bello. Allora, con una complessa piattaforma di pannelli mobili, il Ministero della Cultura vuole ripristinare l'arena al centro dell'anfiteatro romano, vuole rifare l'arena al centro dell'anfiteatro romano. E poi c'è la storia di Fedez e la Rai, insomma, ma ce ne siamo già occupati ampiamente.
Del dittatore, quando me ne parli?
Tra pochissimo. O Suon Mauri. Carlotta scrive O Suon Mauri.
Niente ha già perso.
C'è scritto O Suon Mauri.
Ma non cantavano pure i Rammstein? Ha già perso Suon.
Giusto, giustissimo. Ha già perso Suon.
Non lo ricordo.
Sì, facevano tutti cattivi. Ha già perso Suon. Te lo ricordi? Era così più o meno, sì, più o meno. Ma già perso.
Come coppine sudore in coppe Wallero cavallo.
Bene, avanti, vai, Wallero. Sentiamo.
Cina, vai di meno con la macchina, dimmi. Ha già perso Suon.
Ha già perso Suon.
Meglio lo devi dire, dobbiamo
vincere. No, arrabbiatelo.
Meglio.
Ha già perso Suon.
Napoletano. Ha già perso Suon.
Bordano, bravo.
Dai. Ha già perso Suon.
Catroia, Giorgi, te devi impegnare.
No, però.
Ma dillo, ha già perso Suon.
Ha già perso Suon.
Bravissimi, questi hanno vinto, ragazzi, fino
ma
adesso.
Quali premi?
Sono i migliori. Gli facciamo una bag, detto ci mettiamo l'adesivo, la penna e la tazza di Radio Rock.
E un dente.
E un dente, così.
Ah, ma di Radio Rock?
Allora, di Radio Rock, attenzione, secondo voi non esistono suonerie napoletano? La prima risale agli anni 90 come intere versioni di Windows con la scopa al posto del solitario. Siamo una civiltà. Poi, dopo Eye of the Tiger, il dettista mandò al tappeto la suocera alla seconda ripresa per KO tecnico.
Ha già perso Suona.
Buono anche questo, ma preferisco quello di Mauro di prima. Sì.
Beh, no, lui è stato più bravo.
Però dai, è bello quel siparietto con la ragazza, non so, con la compagna.
Sì. Ma
dai,
scusami,
simpatico.
Sono i vincitori ufficiali?
No, fino adesso ho detto. Fino adesso. Poi, se voi cantate Ha già perso Suona in modo creativo, potete partecipare al premio e vincete una bag.
Ma loro.
Mastro T, a capoccia, ma dei tagliati. Così vinci. E il premio pontificio, poi tagliata a centesima a capoccia.
Io te posso ammazzare, te voglio bene.
Non male, proprio
allora,
così, però.
Tocca aspettare che muore il papa. Così ci fanno la grazia.
Il papa non muore, sta bene.
Bellissimo, bellissimo. Allora,
stoppa, no?
Bellissimo, sì, sì. Diciamo sarebbe Celentano Stoppa, rivisto da Max Tortora, rivisto da Lorenzo.
Allora,
sì, perfetto. Ti ricordi, Mauri? Ti ricordi, Mauri?
Che cosa?
Scrivono così,
giorno,
ti ricordi?
Luca, una bella notizia che ieri quattro assassini hanno messo in galera.
Bene.
Diciamo che hanno preso poco. Però almeno hanno un gabbiato.
Sì, sì, l'omicidio sentenza Vannini. Vai, sentiamo ancora, vai.
Quando ero giovine, sì. O gulfe non c'era. C'era aperte campagne.
Madonna, ragazzi, che tragedia.
C'era
donna.
Aperte campagne.
Questo è vero, Pippo Kennedy.
Bella. Vedete quanto sono geniale.
Non è male, non è male. Devo dire non è male. Poi qualcuno ci manda il file di Max Tortora, geniale, che imita Celentano. Vai.
Ha perso Suon.
No, aspetta, questo pure è un mito.
No, vabbè,
lui? Vogliamo fare lui?
No, non lo so, vorrei arrivare alla fine.
Cristiano, allora, fino adesso, Cristiano
concorso
Mauro.
Sul concorso.
Bravo,
chi dice
bravo, bravo, bravo. Però ce lo dovete cantare.
Esatto, vai.
Allora, lui, il concorso, è lui e non c'è cosa più divina della cugina che canta Ha perso Suon.
Una pizza a capo, Marangoppa.
Ma che era la cugina quella là?
E quella è la cugina.
Dice, ma che cugina?
Di Mauro.
Ha detto c'è mia cugina che di
ma se la scopava.
Ma no,
scopa la cugina, no. Mauro. Questo è matto.
Ho detto non c'è cosa più divina della cugina che dice Aggio perso Suon.
Citate pure Cinella.
Allora, poverina, deve essere proprio un cesso. Marito tradito dall'oscurità, scambia la moglie per un cinghiale e le spara. ora,
ma no, ma
ora
perché
con
era
tutta la buona volontà. Ma come fai a scambiare tua moglie per un cinghiale? Aveva un cappello, però
no,
per un cinghiale.
È perché era semibuio.
Ma che cazzo? cazzo c'entra?
Ha sentito
Maurizio?
Muovere.
Ha sentito muovere. Che cazzo dici pure te?
Perché ha sentito muovere.
Che spiegazione cerchi di dare?
Questo è uno che ha ammazzato la moglie e vuole fare.
Era buio, lui ha detto: oh,
ma buio che è? Il cinghiale, che dici?
Ma che roba è? Dai, ma che storia è?
Che sei mia moglie o un cinghiale?
Stamattina mi sono alzato con la fame. Mi sono andato al Coloseo, mi sono mangiato un maritozzo con la panna.
Beh.
Portarci su, mi ha sfonnato.
Ma che te.
Vabbè.
Come l'ha giritto buona.
Bene, bravo, 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 bravo. No. Sentiamo ancora, però dovete dire Aggio perso suon. Cantandola anche, se possibile. Se possibile, cantandola anche. 3899 106 600, vai.
Scusate, ma Col sta per Collacione. Come Claudia Col, che in realtà era Claudia Col.
Ah, è vero, ti ricordi?
No,
che
gliel'ho Col? Chiesto, no, subito, appena Col, conosciuto. Invece, però,
no,
Col,
però
col
quella
K.
Mi sa che era Colà, c'era una H di mezzo, sai?
No,
quella...
no, era Col con due L. Claudia.
Ah, bravo, bravissimo, bravissimo. Col con due L, bravissimo. Claudia Col, che poi è diventata una suora, o sbaglio?
Suora Laica,
sì. Suora Laica, sì, sì.
Questo pezzo che avete mandato c'ha un attacco bellissimo.
Quale?
Ma io non lo sopporto perché mi ricorda tanto la sigla iniziale di Amici di Maria De Filippi. E...
bene, 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 bene. Allora,
bene, bene.
Ci fermiamo un attimo per la pubblicità, torniamo fra pochissimo. Senza il Project con la loro Luta su Radio Rock. Allora, tra le nostre novità, ovviamente si possono votare sul sito internet radiorock.it. Oggi è martedì 4 maggio 2021. Prima di parlarvi di Turkmenistan, di questa cosa folle che ho letto nel libro di Erika Fatland, che vi consiglio, Sovietistan, un programma televisivo che si chiama Help. Tu lo conoscevi, Mauri?
No.
No, no, programma televisivo, non quello di Red Ronnie, ce n'era uno di Red Ronnie, programma televisivo italiano, andato in onda su Canale 5 prima e poi su Italia 1, scritto da Tullio Ortolani e curato da Fatma Ruffini e presentato negli studi di Cologno Monzese, nello studio 5 dove Mike Bongiorno registrava Super Flash, presentato in una prima edizione, anzi prime forse due edizioni, da Stefano Santospago, che è un attore. Tanto Stefano Santospago, per intenderci, è quello che ha interpretato, se avete visto Suburra, è quello che ha la serie, è quello che ha interpretato il marito di Claudio Aggerini, faceva il marito di Claudio Aggerini in Suburra. Te lo ricordi?
Ah, sì.
Tipo uomo d'affari, insomma, no, brizzolato. No, sì. È qui un giovanissimo Stefano Santospago. Conduceva le prime due edizioni, nella prima con Fabrizio Carminati, nella seconda con Carlo Pistarino e il trio Zavorra.
Ne parla
1983.
Anni, anni. 1983-84
sì. La prima edizione, 84-85. Poi Fabrizia Carminati presentò lei stessa nella terza edizione e ultima il gioco. Sì. Insieme a Umberto Smaila e la partecipazione dei gatti di video di Vicolo Miracoli. Ora era il 1900, ripeto, 83-84.
Ma c'era
quanti
forse
anni?
Anche un pupazzo?
Forse c'era un pupazzo, non mi ricordo, c'era un pupazzo,
c'era un pupazzo
sicuramente,
forse.
Ma non è questo il punto.
Vabbè,
il punto è che 1983-84, quanti anni sono passati? 37? 38? Più o meno, non è una vita,
sì,
fa,
sì,
cioè, senso, non è che parliamo di una roba dell'800. Eppure andava in onda una roba e l'ho ritrovata grazie all'amico Andrea Lombardo, che l'ha condivisa su Facebook, una roba che oggi sarebbe imbarazzante. Non imbarazzante, sarebbe
difficile da spiegare.
No, ti chiuderebbero il programma dopo 5 minuti. Cioè, una roba che non è assolutamente riproducibile oggi, per fortuna. Però se ci pensi, siamo negli anni 80, non siamo negli anni che ne so, 80, del
40.
Degli anni 40. Ecco, sentite cosa andava in onda in quegli anni. E giustamente Andrea scrive: chiudiamo gli occhi e immaginiamo una cosa del genere oggi. Per quelli che, ah, che bella la TV di una volta. Sentiamo, sentiamo cosa c'è, cosa raccontavano il conduttore con uno dei concorrenti.
Dunque,
sentiamo.
Gino, dunque, ha una moglie che si chiama Puffi, abbiamo assodato.
Sì, sì.
La chiama Puffi. Lui la prende a sberle ogni tanto.
Oddio. No.
E invece sì, ogni tanto capita di sì.
Eh sì, sì, invece
una
sì.
Una cosa che...
Sì, sì, la prende a sberle.
Puffi, gli arriva
e ridono.
Non ridono. Proprio così.
Non proprio così, dice lui, eh?
Per cosa? No, no.
Per ristabilire un po' le... non le distanze, ma...
le regole.
Le donne, insomma, dovrebbero stare un po' più al loro posto, penso.
Certo. Hai capito? Attenta, qua ti arriva una telecamera addosso.
Vogliono la parità dei diritti.
E beh, la parità dei diritti è via botte.
In tutto, allora.
Ma perché lei te le dà tante?
Beh, non penso.
Ah, non te le dà?
Ci prova, ci prova.
E allora che parità è? Se gliele dai solo tu, non è parità.
Beh, non me le faccio dare.
Ah, proprio una lotta, un ring a casa tua.
Addirittura.
Però con quest'aria proprio ridanciana, sì,
no? No, mi lascia perplesso.
Mo non mi fai tornare a casa.
Eh?
Mo non mi fai tornare a casa.
Ma tanto tu ti difendi, poi la corpita la riempie le botte, insomma.
Beh sì, dai.
Ci tengo a precisare che non sono...
Non va bene, dicono non ci piace. E beh, abbiamo un pubblico... Poi tra l'altro c'è una maggioranza femminile oggi nel pubblico.
Sono capitato male allora?
Eh sì, ma obiettivamente uno poi al limite non le dice certe cose, eh? Non lo so.
Al limite non le dice, lo fai e non lo dici.
Questa è un'altra domanda per far sbagliare l'avversario.
Ma
ridono e ridono.
L'altro dei tempi morti.
Sì, sì.
Oh, Pietro dà qualche sberla alla moglie pure lui, nel senso che oggi abbiamo due.
Pure l'altro concorrente.
Beh, però
picchiano entrambi la moglie. Anni 80, eh?
Ma al figlio le dà?
No.
No,
no,
al figlio
no, non le dà.
Guarda, la moglie sì,
alla moglie.
C'è proprio una scelta di campo precisa. Lui dice che ci vuole questo. Alla moglie pure tu se dici no, manteniamo le distanze.
No, bisognerebbe fare un discorso molto lungo, non basterebbero le 3000 puntate di Elf.
Fare un discorso molto lungo sul fatto che lui picchia la moglie.
Ma ti sento essere di cazzo. Male, la vedo molto male come sostegno popolare oggi, diciamo, sulla vostra presenza.
Televisione anni 80, ragazzi.
Dunque, facciamo un'altra domanda a Pietro. Senti, mormorano. Gino ha mai rinchiuso un nonno in cantina?
Che cazzo di domanda è poi?
Sarebbe un violento.
Sarebbe un violento. Poi lui risponde: sarebbe un violento. Prima ha detto che picchiava la moglie, va bene. Poi ha discusso: ha mai chiuso un nonno in cantina? Sarebbe un violento.
Sai che sembra uno scherzo?
Sì, però. Ma la parodia di.
Eri piccolo così. Bravo. E ciò nonostante sei riuscito a prenderlo, a metterlo dentro la cantina e a chiudere la chiave.
C'è entrato da solo io.
Hai chiuso? E l'ha lasciato dentro. E quanto ci ha passato? 15-20 giorni?
Beh, no, basta.
C'è stata l'ultima volta che l'ho visto, no?
Sono bastati 5 minuti per farlo ingavolare. Quanto mi ha preso, me l'ha dato di santa ragione.
E tu ti è rimasto questo trauma, allora come trovi qualcuno lo riempi le sberle.
No.
E ti ha menato.
Ha fatto bene.
Giustamente. Non ho capito. Ultima
ed
domanda.
È tutto così, ragazzi. Tutto
mamma
così.
Mia, che oggi me. Pietro ha mai gettato un gatto dal quarto piano?
Ma che cos'è?
allora.
Ragazzi, è una follia totale.
Sì. Anzi, che non ha
gettato un gatto dal quarto piano.
No, sì. Però ferma tutto. A me incuriosisce, a parte la follia del format, il fatto che la prima parte di questa clip di 5 minuti è dedicata al fatto che tutti e due i concorrenti hanno picchiato la moglie, lo dicono quasi vantandosene in TV durante la registrazione di questo programma, e tutto sommato non c'è un'indignazione.
Ma neanche tra il pubblico, non si sente mormorare.
No, sì, sente un pochino mormorare, ma insomma come una cosa tutto sommato accettabile, no? che ci sta, la trasmissione viene registrata, viene mandata in onda regolarmente. Ecco, questo era un po' il... Se ci pensi, no? Il terreno in cui
1980?
Ci muoviamo. 83, 84, neanche una vita fa, non parliamo di una roba del secolo scorso.
No.
Ed è rivederle queste cose a distanza di tempo, per come sono cambiate. Per
brividi,
fortuna le cose veramente mettono, incutono un certo un certo timore. Vabbè,
è bello anche prendere coscienza del fatto che la civiltà per fortuna
anche,
avanti,
giustamente, come diceva, giustamente come diceva anche Andrea Lombardo che ha postato il video, anche un po' contro la retorica di che bella la televisione di una volta, com'era bella, adesso
non è vero,
mai non è vero,
una volta i tempi miei
ho perso sonno.
Oh, bravissima. Brava Marzia. Poi strano che non abbia aggiunto chi mena per primo mena due volte. Sì, effettivamente, insomma, ci mancava solo questo. C'è la chiusura con il lamento di strazio per avere perso Swan. Qualcuno ci manda proprio un file audio con il lamento. Sentiamo.
15 anni mai perso Swan.
Eh sì, c'è un momento di.
Ma pure il sistema vedale faccio wake up! Acci per sanno vado wake up! Acci per sanno vado wake up! Acci per sanno, acci per sanno, acci per sanno!
Non era così. È più fedele quella dei Rammstein, però. Acci per Swan. Che era più o meno faceva così.
Io non lo ricordo bene.
Come no? Acci per Swan.
Acci
per Swan. Così più o meno, no? O sbaglio?
Oh no, è vero.
O sbaglio?
Stupido io.
Ha già perso Swan.
Stupido io.
Stong Suli. Ha già perso Swan. Ha già perso Swan.
Voglio andare a Napoli a dire ha già perso Swan in coppa tutta la città.
Vulimia a Napoli.
Allora, signori, velocemente voglio parlarvi di questa cosa molto bella. Prima però c'erano un po' di messaggi. 3899-106-600, vai.
Tell me why, scugnizziello.
Questo è Elvis napolitano, credo.
Elvis napolitano.
Tu hai diritto a un posto nell'Olimpo.
Ma quello limba ha già perso suon, ma già scassata a wallara.
Benissimo, ottimo, vai avanti, avanti, avanti velocemente.
Ha perso suon.
Perché? Ma perché? Perché? Vabbè, sì. Sentiamo, vai.
Rullo.
Ha già perso suon. Ha già perso suon.
Vabbè. Ok, ce lo dite voi, poi avanti, vai.
Custa pena d'amore a tutte le ore, agge per Susanne.
Buono, 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 ci si può lavorare.
Vorrei salutare Marika, che è un cinghiale di merda.
Benissimo.
Ciao, sono Franco.
Benissimo, andiamo avanti, vai, sentiamo.
No, ma
vai.
Che benissimo,
benissimo, andiamo avanti, va avanti, vai.
Ma che cos'è? Dell'idea vai. Che ma la che versione ottimo. Di Neo D'Angelo di Lady B con Gesù Cristo sia
bellissimo,
veramente
bellissima, bellissima.
In assoluto la cosa più napoletana spinta verso l'infinito ed oltre.
Avanti, vai, sentiamo chi c'è, vai.
Wow, veloci. Stanotte stavo facendo un sogno che facevo all'amore con Belen Rodriguez.
Mamma
e poi
mia,
me l'ha già svegliata e quindi ha già perso un sogno. Niente più
bello. Se c'è una, a parte gli scherzi, c'è una che proprio non,
lo sai pure a me.
Non mi intriga minimamente. È Belen Rodriguez. Mm. Ma ho zero, zero. Tu dici, no, ma,
lo sai pure a me.
Sono sincero, ma
anch'io.
Zero, zero. Io,
lo sai pure a me.
Se mi dicessero,
poi noi l'abbiamo strusciata.
Se mi dicessero, ma no, ma non me ne frega niente.
Ma
se
però
mi dicessero,
è profumata, te posso dire.
Ma quello che te pare, ma se mi dicessero,
no, è vero, profuma.
Ma quello che
io
vuoi
quando
tu,
l'ho stretta ho sentito
quello che vuoi tu, se
donna,
mi dicessero Belen Rodriguez o Fabrizio, come si chiama, Fabrizio Moro, quello là, come si chiama, no, Fabrizio Moro, Fabrizio Corona, come si chiama, Fabrizio Corona, Fabrizio Corona tutta la vita.
Ma tutta Corona. Tra Corona
ma,
e
ma letto
Belen
con Corona tutta la vita.
Più Corona,
ma chi, tutta la vita,
ma perché
tutta la vita, perché mi piace di più, che te do di Fabrizio Moro tutta la vita, Fabrizio Moro,
ti faccio fa Corona di
tutti quelli che si chiamano Fabrizio.
Se io c'ho un amico delle medie, Fabrizio Persichini.
No, c'è. Beh, meglio
lui.
Paura,
io pure ho Fabrizio Fabrizio.
Ragazzi, ti dico la verità, preferisco un uomo a Belen Rodriguez. Va bene,
no,
così.
Dai,
preferisco un uomo.
Esagerare.
Una T-girl. Una T-girl. Una T-girl.
Cos'è la T-girl?
È un uomo col.
Con la T.
Fabrizio Moro, tipo. Vabbè.
Fabrizio Moro.
La notte sono andato.
Sono sincero,
a letto. Con pensiero.
Vabbè.
Stamattina ci ho portato la piccirilla a scuola.
Bravissimo.
Aggiù perso il suono.
Bravissimo.
Buono, 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 buono. Non è male. Vai, bravo, sentiamo.
Facitemi passare. Che già parla con Bassolino.
Facitto, ma
Bassolino.
Bassolino c'era 200 anni fa. Dai.
Lo sentivo dall'età della pietra, Bassolino. A 30 anni a Bassolino. Va bene, vai, sentiamo.
Tutti bravissimi.
D'accordo su Belen, peggio ancora la sorella. Vabbè, la sorella non la conosco, però Belen non mi piace per niente. Qualcuno dice: se non ti piace Belen, stai male. Ma
vabbè,
perché,
perché
stai male?
Perché
scusa, Busti, che c'è il discorso? Io se Belen non mi piace. Fabrizio Bracconeri, al limite anche
vabbè, no,
Fabrizio
dai, non esagerare,
Bracconeri.
Dai.
No, dai, ma perché no, ragazzi? Allora, attenzione, attenzione, una cosa molto importante. Allora, parliamo del Turkmenistan.
Adesso
perso.
Che non ne vuoi parlare?
Sono le 8:30, è 9:30.
Quindi che cazzo vuoi? Non ne posso parlare?
C'è poco tempo per parlarne.
Ma
no,
lo dico io, ma lo dico io. Allora, allora sono 5 Maurizio, sono 5 paesi. Turkmenistan, che sta in, fatti conto, in basso sulla sinistra. Cioè
ricordi quando da piccoli si giocava a mondo?
Non riuscirò a parlarne, secondo me. Non riuscirò a parlarne mai nella vita.
Ma ricordavo, sta roba tipo mondo.
Tu decidi,
no?
Una cosa, vuoi che ne parli o no?
Decidi, Mauro.
No, allora, se vuoi che ne parlo, ne parlo. Allora, sotto c'è Turkmenistan e Tagikistan. Sopra, più in alto, c'è Uzbekistan e Kirghizistan. E sopra ancora c'è il Kazakistan.
Ma stiamo a giocare a risico.
Sono cinque paesi. Sono cinque paesi. Cinque repubbliche. No, sono serio, Maurizio. È interessante. Vabbè, se poi non te ne frega un cazzo, metto la musica.
Basta
che lo dici prima.
Scusami, mi metto serio.
Sì, ti metto serio.
Mettiti serio, dai.
Allora, i regimi del Turkmenistan e dell'Uzbekistan sono così autoritari e corrotti di essere paragonabili alla dittatura della Corea del Nord. Non esiste una stampa libera e il presidente della Repubblica detiene tutti i poteri. Nel Kirghizistan invece la popolazione ha già fatto cadere il presidente in carica due volte. Il Kirghizistan è diciamo è quella più democratica tra virgolette, non è come l'Italia, non è come che ne so, l'Italia, la Francia, la Spagna, la Germania, certo. No,
però hanno fatto cadere,
però tra le cinque diciamo c'è una parvenza di democrazia. Poi ci sono due che stanno mezzo e mezzo, che sarebbero il Tagikistan e il Kazakistan, e poi ce ne sono due che sono proprio stati dittatoriali, che sono l'Uzbekistan e soprattutto soprattutto il Turkmenistan, di cui volevo parlare oggi, perché c'è questo presidente che è una cosa. Innanzitutto la città, la capitale, Ashgabat, che è praticamente una capitale piena di marmo bianco, lo dicevo qualche giorno fa. Se voi guardate le foto, è una cosa incredibile.
Tipo una tomba del verano.
I palazzi, no, è marmo bianco lucentissimo.
Carrara.
I palazzi residenziali svettano come un bosco ammantato di neve, maestosi, eleganti, ma privi di personalità. La cosa curiosa è che non c'è nessuno in giro, cioè la città è completamente vuota, non c'è nessuno in giro. La strada che si stendeva dai palazzi era degna di uno stato produttore di petrolio, a 8 corsie, illuminata da lampioni bianchi progettati appositamente. Le auto, che a dire la verità si contavano sulle dita di una mano, erano tutte tirate a lucido, tutte bianche, macchie tutte bianche, non si possono avere macchie.
Paesaggio lunare, praticamente.
Era come se tutto di quella città appartenesse al futuro, perfino le fermate degli autobus munite di aria condizionata, però mancavano gli abitanti del futuro, cioè praticamente fermate da paura, hai visto le foto? Fermate con chiuse proprio, no? Con delle specie di...
Ma perché le persone non girano?
E non ci stanno? Non ci stanno.
E come una città senza persone?
Villaggio olimpico, sai che hanno fatto le Olimpiadi invernali qualche anno fa? Villaggio olimpico con muri bianchi, con affissi giganteschi, manifesti di pattinatori e cerimonie di premiazione. Loro si esprimono sempre, quando parli con loro, usando questo intercalare, grazie alla lungimiranza del presidente, cioè loro dicono sempre abbiamo fatto questa cosa grazie alla lungimiranza del presidente, dicono sempre così, no? Perché è diventato proprio praticamente un intercalare. C'è il nostro buon presidente abita fuori città in una zona,
quindi là dicono grazie a lei, grazie al presidente,
più o meno così. Museo di storia inaugurato dal primo presidente del 98, museo, entri, non c'è nessuno. Cioè anche le attrazioni, niente, nessuno, una sorta di città fantasma. Quando il primo presidente, che si chiamava Turkmenbashi, dovette smettere di fumare dopo un intervento al cuore nel 1997, introdusse il divieto di fumo in tutti gli spazi pubblici.
Ma che cazzo, no,
perciò adesso ad Ashgabat è permesso fumare solo al chiuso, non si può fumare all'aperto nella capitale del Turkmenistan. Sull'ampia strada asfaltata di fresco non ci sono altre automobili. Un'altra porta di marmo dà il benvenuto a Gipiak, il villaggio natale del primo presidente.
Ma il benvenuto a chi che in gira nessuno?
Pochi che ci vanno.
Benvenuto.
Hanno 7.000 turisti l'anno, più o meno. 7.000 l'anno.
Quindi c'è gente che va.
No, dobbiamo andare, ragazzi.
Questo Turkmenbashi, praticamente, ebbe il padre che morì durante la Seconda Guerra Mondiale, a quanto pare mentre combatteva valorosamente contro i tedeschi. La madre perse la vita nel grande terremoto del 48 che rase al suolo Ashgabat, quindi lui rimase orfano a 8 anni. Parliamo del primo presidente. Non dovette mai vivere per strada, in quanto fu presto affidato all'assistenza sociale e sistemato in un orfanotrofio, dove rimase per poco tempo perché uno zio lo prese con sé. Da piccolo fu mandato nelle migliori scuole di Ashgabat e più tardi conseguì una prestigiosa laurea al Politecnico di Leningrado. Fu rapidamente promosso da un grado all'altro e nell'85, dopo uno scandalo di corruzione che costò il posto alla maggioranza dei politici di carriera del Turkmenistan, conquistò addirittura la vetta diventando primo segretario del Partito Comunista Turkmeno. E da lì una serie di follie totali che tra poco vi racconto, di follie totali che non ci si crede, cioè una roba che non si ritiene possano essere vere, e tra poco le approfondiamo, veramente pazzesche. Intanto Bronski Beat. Gli Sports Team sono una band alternative rock inglese uscita lo scorso anno col primo EP Deep Down Happy, e che tornano con questa nuova Happy, primo estratto per il gruppo dal loro secondo lavoro in studio, in uscita entro l'anno. Allora, velocemente sentiamo, vai, chi c'è? Vai.
Vabbè,
dai ragazzi, poi andiamo avanti, vai, sentiamo. Dario
1, secondo me te sei bipolare. Prima parli di Belen Rodriguez e di Fabrizio Moro.
Scopri ora, scusa.
Credo sia un misto tra Fabrizio Corona e Lele Moro.
Sì, bravo, bravissimo.
Al Turkmenistan,
bravo.
La storia della dittatura, ma almeno di le cose come stanno. Citalo il primo discorso quando instaurò la dittatura, che disse: per questa decisione storica a Gioverso suo.
È vero, ma ci stavo per arrivare, Dario. Se tu mi avessi dato tempo, ci stavo per arrivare, assolutamente. Vai, sentiamo ancora, vai. Chi c'è? Chi è?
Che cos'è?
Sì.
Aggio perso.
Che cosa?
Sì, era così.
Ma non è così.
Era così.
Comunque, vabbè, lui si chiama, questo Turkmenbashi, in realtà il suo vero nome era Sapar Murat Niyazov.
Beh, ha fatto bene a cambiarlo.
Esatto, poi ti spiego, poi ti spiego che vuol dire il nome che ha scelto. Praticamente lui nell'agosto 91 appoggiò in seguito il tentativo di colpa ai danni di Gorbaciov da parte degli oppositori del riformismo. E quindi poi quando il Turkmenistan fu eletto indipendente fu nominato con una maggioranza, diciamo una maggioranza semplice, del 98,3% dei voti.
E
nei primi mesi
è stato giustiziato.
Esatto, esatto. Nei primi mesi si limitò a fare qualche piccolo ritocco cosmetico. Il Partito Comunista Turkmeno cambiò nome, diventando Partito Democratico Turkmeno.
Certo, certo.
Per il momento era vietato fondare altri partiti e quindi il Turkmenistan restò uno stato monopartitico. Già nel dicembre di quello stesso anno apparvero i primi brutti segnali. Una prima legge riguardante l'onore e la dignità del presidente gli conferiva la facoltà di restituire chiunque esprimesse punti di vista diversi dai suoi.
Cosa normale.
Non la guardate solo come un atto di forza.
Punti di vista lontani dai suoi. E così come Stalin, che si chiamava Josef Vissarionovich Zugasvili, divenne Stalin, Stalin vuol dire l'uomo d'acciaio, nel 93 Sapar Murat Niyazov divenne ufficialmente Turkmenbashi. Turkmenbashi vuol dire il capo dei turkmeni. Cioè lui si chiamò il capo dei turkmeni, bellissimo. E quindi scuole, strade, villaggi, moschee, fabbriche, aeroporti, marche di vodka, profumi, addirittura una città furono ribattezzati Turkmenbashi. Cioè praticamente tutti prendono il nome dal presidente. Le statue di Lenin e Marx vengono diligentemente tolte dalle strade cittadine, rimpiazzate con statue d'oro di Turkmenbashi in giacca e cravatta.
d'oro.
Ai pochi turisti che visitavano il paese era concesso fotografare quelle bizzarre sculture prodotte in serie a condizione di non inquadrare i dettagli, cioè potevano inquadrare soltanto da lontano, diciamo così. Era permesso fotografare Turkmenbashi solo a figura intera. Questa era la legge, solo a figura intera. Quando nel 93 il Turkmen...
Quindi controllavano anche le foto che facevi?
Certo. No, se ti beccavano che facevi una foto al dettaglio erano dolori. Quando nel 93 il Turkmenistan ebbe una propria moneta, il Manat, l'effigie di Turkmenbashi campeggiava su ogni banconota, e questo diciamo ci sta. E nell'angolo superiore destro di tutti e tre i canali televisivi era sovraimpresso il profilo in oro del presidente. I canali televisivi. Il volto di Turkmenbashi era dappertutto, perfino sulle bottiglie di vodka. E così, a quanto sembrava, sarebbe stato per sempre. Nel 1999 si fece nominare presidente a vita. Due anni dopo aggiunse al suo titolo l'epiteto Beyik, il grande. L'orfanello di 8 anni era diventato il presidente Turkmenbashi, il grande. Già nel 93 decise di eliminare l'alfabeto cirillico, che era stato in uso per oltre 50 anni, sostituendolo con quello latino, per il carattere, no? Noi ricopriamo il carattere dei turkmeni, eccetera. Introdusse l'obbligo di visto per i cittadini russi e di altri stati post-sovietici. Oggi, per esempio, le norme di ingresso nel Turkmenistan sono tra le più severe al mondo. Solo i cittadini di alcuni paesi, come Venezuela, Mongolia, Turchia e Cuba, possono entrare nel paese senza visto. Per gli altri serve il visto. Una delle imprese politiche di cui il presidente andava più fiero in assoluto consisteva nell'essere riuscito nel 95 a convincere l'ONU a riconoscere il Turkmenistan come paese neutrale. A quel punto fece un'installazione in città chiamata Arco della Neutralità, una torre immensa, 75 metri, nel centro della capitale, sopra la quale fece piazzare una statua di se stesso, di 12 metri, però che lo ritraeva, e se voi andate a guardare ci sono le foto, meravigliosa, che lo ritraeva incompleto, una specie di martello da Superman. Di notte la statua veniva illuminata e di giorno ruotava in modo che il viso del presidente fosse sempre rivolto verso il sole.
Come un girasole.
Bravissimo. L'arco della neutralità era l'edificio più alto di Ashgabat e ne divenne il simbolo. La gente la sera vi affluiva per ammirare la vista dalle finestre panoramiche poste in cima. Turkmenbashi diede l'impressione di cominciare a considerarsi una creatura divina. Sosteneva di essere un profeta discendente da Alessandro Magno e dal profeta Maometto, così due a caso. Un giorno all'inizio del nuovo millennio, subito dopo l'avvento dell'età dell'oro e il risveglio gli abitanti del paese si trovarono di fronte a un prodigio. A nottetempo il presidente, pensate, aveva recuperato miracolosamente la sua chioma scura di gioventù. Folta zazzera non si vedeva neanche più un capello bianco, quindi dovettero sostituire tutte le foto in cui lui era aveva i capelli bianchi con tutti
i capelli neri.
Esatto. Turkmenbashi aveva anche le idee chiare sull'aspetto che dovevano avere le donne del paese. Allora, perfetto, anche qui progressista,
certo.
Aveva già stabilito che le ragazze in età scolare e le studentesse devono indossare vestiti lunghi fino ai piedi, copricapi piatti, una sorta di imitazione forse storicamente non del tutto corretta del costume tradizionale turkmeno. Poi si interessò anche alle immagini delle donne che apparivano in TV e decise che le Anchor Women non si dovevano più truccare. Che se ne fanno del trucco le donne turkmene? Sono già belle di natura, disse. Il presidente si appassionò sempre più all'eredità turkmena, alla cultura turkmena. Nel settembre 2001 fu pubblicata la sua grande opera, un grande libro, a lungo annunciata, intitolata Runama, che vuol dire libro dell'anima. Opera di Turkmenbashi, e quindi lui praticamente riscrive in questo libro una versione curiosa della storia, fa risalire le radici del popolo turkmeno a 5000 anni addietro, a Noè, riscrive un po' tutto.
Ma non è vero, dai,
esatto,
non è vero.
Praticamente parla dei 70 anni di governo sovietico come una schiavitù che impedì ai turkmeni di entrare in una nuova età dell'oro. Lui era il presidente del Soviet, cioè lui era un, certo, comunista doc, certo. E quindi aveva studiato a Leningrado, era salito ai vertici del potere sotto Gorbaciov, era parte di quell'eredità sovietica che adesso ripudiava. Certo. Il giorno dell'uscita di questo libro inaugurò un nuovo spettacolare monumento ad Ashgabat, una versione gigante del libro che ogni sera si apriva a un'ora stabilita al suono di una musica solenne. Poi dall'altoparlante una cavernosa voce maschile declamava alcuni versi dell'opera monumentale prima che il libro si richiudesse pian piano. Per assicurarsi che venne letto, Turkmenbashi introdusse la lettura obbligatoria del libro, cioè tutti dovevano leggere
questo libro
dalla scuola privata all'università, dalla scuola primaria all'università. Gli alunni della prima elementare dovevano imparare a leggere con il Runama, che era l'unico libro di testo per apprendere la storia del paese. E così i bambini imparavano da piccoli che erano stati turkmeni a inventare la ruota e il robot meccanico, per dirne una. Ascoltiamo il super classico e poi torniamo e vi racconto le ultime cose su Turkmenbashi e sul Turkmenistan. Blondie con Comey. Allora, qualcuno scrive: questo presidente turkmeno è un grande, va ben oltre qualsiasi fantasia vista su Borat. Effettivamente sì, Borat era ambientata in Kazakistan. Ci sono delle cose anche vere in quel racconto lì di Borat, altre magari un pochino forzate.
Mi fa venire in mente la puntata di Futurama dove Bender diventa imperatore e erige quella statua gigantesca che fa "ricordati di me".
Sì, più o meno. Turkmenistan, ci scrive l'amico Max, una cosa che ricordo di Ashgabat: file di persone chinate a lucidare le strisce bianche che dividono le carreggiate fatte di plastica e inchiodate sull'asfalto. A me incuriosisce sto fatto ci sono anche dei video, c'è cioè Drew Brinsky che è un bravissimo secondo me youtuber che fa dei brevissimi video che si possono vedere anche mentre avete un attimo di tempo, no, che state aspettando, che so, l'autobus oppure no, in momento di 2 minuti così. Su lui sta pianificando andare in tutti i paesi del mondo, gliene mancano credo 4 o 5, l'ha visti quasi tutti. Quindi se voi digitate Drew Brinsky e un paese troverete un video di 2 minuti su quel paese e trovate anche dei video bellissimi su questi paesi qua delle le ex repubbliche dell'Asia centrale. Ti dicevo, lui ha scritto questo libro, il Runama, e quindi che cosa ha fatto? Ha detto nel 2004 ha deciso che le materie umanistiche e scientifiche dovessero essere eliminate dagli studi superiori universitari in quanto oscure e distaccate dalla realtà.
Bravo.
Le sostituì con, vedi che tutti i dittatori poi si comportano allo stesso modo più o meno,
la cultura
le sostituì con argomenti più consoni, quali l'indipendenza politica sotto Turkmenbashi il Grande,
giusto,
e Runama come guida spirituale per il popolo turkmeno, il libro che aveva scritto. Del resto non erano solo scolari e studenti a dover leggere il Runama, il libro fu introdotto anche come parte obbligatoria dell'esame di guida. Tu dici che c'entra con l'esame di guida? Così.
Sì, va bene, il parcheggio lo sa fare.
I mamma furono costretti a predicare passi del Runama nelle moschee e chi si rifiutava finiva in carcere. Tutte le aziende straniere interessate a entrare in affari con il Turkmenistan dovevano provvedere a far tradurre il Runama, con il risultato che l'opera è tradotta in oltre 40 lingue, perché se no non commerciavi col Turkmenistan. Nonostante la sua diffusione globale, prima e universale poi, il Runama non bastava a placare il bisogno di affermazione di Turkmenbashi, che abbiva a ricreare l'intero paese a sua immagine e somiglianza, lingua compresa. E quindi nel 2002 decise di cambiare i nomi dei giorni della settimana e dei mesi. E quindi sosteneva infatti che quelli vecchi mutuati dal russo erano non turkmeni. Quindi il primo mese dell'anno, gennaio, gli diede il suo nome, Turkmenbashi.
Il primo
turkmeno. Febbraio divenne Bayrak, che vuol dire bandiera, perché la festa della bandiera turkmena veniva celebrata il 19 febbraio, che era il giorno del suo compleanno, di Turkmenbashi. Quindi era il giorno nazionale. Aprile fu. E fino a qua ci siamo, no?
Sì,
diciamo.
Sì, sì.
Aprile fu ribattezzato Gurban Sultan, il nome di sua madre. Quindi la madre si chiama Aprile.
Aprile
come
dolce dormire.
Mia madre si chiama Anna, per dire, no? Io potrei. Il mese Anna.
Capo di Radio Rock.
Che so, esatto.
Gallo, Anna.
Anna, esatto, 17 aprile e 17 Anna, per dire, no? Che so. Sì. Inoltre, il termine che disegnava il pane, che era Chorek, fu sostituito da quello più prolisso di Gurban Soltanezze, il nome di sua madre completo. Cioè, mia madre si chiama Anna Paolini, sì. Quindi il pane, dove poi si chiama Anna Paolini. Mi dà un chilo di Anna Paolini, che ne
no,
so.
Che poi voglio dire,
che detto
dire,
così un po'
che se vuoi fare, inquietante. Vuoi fare una scarpetta, tempo e dici mi passi un pezzo di pane, cioè,
mi passi un pezzo di Gurban Soltanezze. Esatto. È settembre, finito, il mese in cui era stato pubblicato il Runama, fu ovviamente chiamato Runama. Giusto. Mentre dicembre,
però
Bita Rapilic,
come va incontro alla popolazione, mette dei nomi facili. Da
dicembre, Bita Rapilic, cioè neutralità. I giorni della settimana, invece, no, nomi più prosaici. Lunedì fu ribattezzato primo giorno, giovedì giorno della giustizia, domenica giorno del riposo. Tutti i nomi delle strade di Ashgabat, con eccezione di qualche via principale che poté continuare a essere intitolata a Turkmenbashi, furono sostituiti da numeri. Poi cominciò a stringere sempre di più la morsa. Gli internet caffè del paese furono chiusi, la gente comune non fu più in grado di collegarsi alla rete. Nel 2003 fu promulgata una nuova legge che trasformava chiunque mettesse in dubbio la politica del presidente in reo di alto tradimento, un inasprimento di quella sull'onore e la dignità del presidente di cui vi ho parlato prima. Poi bandì il circo e l'opera lirica, via il circo, via l'opera lirica,
fanno schifo,
e anche il balletto fu bandito dal paese. E poi, siccome il presidente non sopportava l'odore dei cani, ne fu vietata l'introduzione ad Ashgabat, quindi non potevano entrare i cani. Fu anche vietato suonare musica registrata in TV e nelle grandi manifestazioni. La musica doveva essere dal vivo, senza playback.
Scusa, ma come cazzo passano il tempo? Come passavano il tempo questi Ashgabat?
Vabbè, ragazzi, adesso è il tempo. Ci sono tantissime altre cose che si può fare, no? Molti si sono chiesti come è stato possibile che gli sia stato permesso questo. Una spiegazione si trova nel sistema sovietico, che era corrotto, autoritario, aveva una tradizione ben collaudata del culto della personalità. Dopo il crollo dell'Unione Sovietica fu fatto poco o niente per mantenere gli istituti di istruzione e il sistema sanitario. Il programma di vaccinazione andò a rotoli, i consultori per la maternità e l'infanzia rimasero senza attrezzature e senza farmaci, il welfare che il governo sovietico aveva costruito da zero marcì alla radice. Per risparmiare furono licenziati 10.000 insegnanti, Mauri. Tanto secondo Turkmenbashi non servivano. Nel 2005 fu deciso di chiudere tutti gli ospedali di provincia. Quindi
giusto,
se uno si ammalava in provincia andava ad Ashgabat. 100.000 operatori sanitari furono licenziati e sostituiti da soldati. Se qualcuno aveva bisogno di assistenza medica gli bastava recarsi in uno degli ospedali delle grandi città.
O altrimenti si lecca le ferite e la fa finita.
Esatto, non rompe i coglioni. Poi tutte le biblioteche al di fuori di Ashgabat furono chiuse. A suo modo di vedere, alla gente bastava leggere il Corano e il Runama. Cosa servivano gli altri libri, no? Servivano a niente. Poi tra l'altro gli abitanti delle campagne sappiano che noi leggere, che cazzo
poi male che vada ti annoi, leggi le stelle e non rompi i coglioni.
Via. Ecco. Poco prima di morire realizzò un'ennesima riforma, la riforma delle pensioni. Cioè funziona così questa riforma, praticamente stabilì
soldi vostri dati a me,
esatto, che soltanto le persone in grado di documentare di aver lavorato per almeno 20 anni e che non avevano figli adulti avevano diritto alla pensione, agli altri zero, dal momento all'altro. Cioè gli tolse le pensioni,
però poi c'era una legge che se non avevi figli rischiavi la morte.
Tra l'altro lui nel 97 doveva sostenere un intervento al cuore delicatissimo e andò a farselo fare in Germania, ovviamente. L'operazione fu tenuta segreta. Nel 2006 Turkmenbashi decise di rivelare alla popolazione di essere stato malato, di essersi fatto operare da medici tedeschi. Ma il suo amatissimo popolo turkmeno poteva stare tranquillo perché i medici gli avevano assicurato che godeva di ottima salute, anzi addirittura Mauri, ascoltami, gli avevano promesso che sarebbe arrivato come minimo a 80 anni. Qualche mese dopo, poco prima del Natale 2006, Turkmenbashi ebbe un grave infarto e morì all'età di 66 anni. L'anno ufficiale della sua morte è il 21 dicembre. Probabilmente morì prima perché il regime aveva bisogno di alcuni giorni per riflettere e prepararsi alla notizia della popolazione.
Quindi hanno balsamato anche questo.
Poi arrivò l'attuale presidente Gurbanguly.
Gambasci Anguli.
Io ho una domanda sola. Sì. Il signor qui Turkmenbashi ha fatto qualche morto? Accertato?
Insomma.
No, voglio sapere se era accertato.
Accertati sì, perché pensa che i metodi di carcerazione prevedevano la tortura, prevedevano anche la morte delle persone, che poi c'erano campi di concentramento sicuramente. Però a fronte di questo aveva disposto che i prodotti, i servizi indispensabili come l'energia elettrica, il gas e la benzina e il sale fossero gratuiti, quindi voglio dire tanto poi ti ammazzava, però intanto ti dava questa roba gratis.
Lato positivo c'era in tutto.
Fece erigere la moschea in onore di sua madre, la moschea più grande del
Anna
mondo.
Paolini.
Sì. La quarta moschea attualmente più grande del mondo. Ci hanno messo 2 anni a costruirla, ha chiamato degli ingegneri dalla Francia che non si fidava.
Ma come mai che non si fida mai delle sue cose?
E la cosa bella è che all'interno della moschea, che può ospitare 10.000 fedeli, ma è sempre vuota, completamente vuota, La cosa bella è che ci sono delle iscrizioni non tratte dal Corano come in tutte le moschee del mondo, ma dal suo libro.
Certo,
ma tutte le iscrizioni sono tratte dal suo libro. Poi venne appunto questo, che poi questo, diciamo, presidente attuale era il suo delfino, addirittura qualcuno dice che fosse suo figlio illegittimo. Ah, ecco. ed era ufficialmente il suo dentista. Quindi diciamo, poi il dottor Cole nominato, no, come dentista di Mattarella, e poi Mattarella lo nomina presidente della Repubblica dopo di lui. Dai,
vogliamo Cole presidente della Repubblica,
l'igienista dentale che è diventata assessore. Abbiamo
lui ha fatto delle modifiche, sicuramente diciamo non siamo come sotto il regime di Turkmen Bashi, però insomma ci sono delle cose anche abbastanza curiose nel durante la presidenza di Gurbanguly Merdi Muhamedov, si chiama lui, Gurbanguly,
non ti permettere mai più.
Stiamo parlando di cose serie. Gurbanguly Berdi Muhamedov, dentista personale di Turkmenbashi, che fu uno dei, tra l'altro, dei pochi ministri a sopravvivere a tutte le crisi, perché gli altri li aveva tutti fatti fuori, senza essere silurato o sbattuto in carcere.
Piano con le accuse, però.
Ci vincete facile.
E quindi praticamente qualcuno, anche sulla base di questo, ha deciso che forse poteva essere il suo figlio illegittimo, diciamo così, no? E vabbè, il presidente poi attuale sarebbe da farci un'altra puntata, perché anche lui ha fatto delle cose
ce la
pazzesche.
Facciamo. Stai ai livelli di Turkmenbashi?
Allora, non ai livelli di Turkmenbashi, però anche lui se la batte alla grande. Se la gioca alla grande.
Una cosa.
Beh, va in giro, che ne so. Vabbè, quei video che vi ho fatto vedere della porta dell'inferno, quel gira con la macchina, va sui cavalli e deve vincere tutte le gare, perché lui c'ha le sue scuderie di cavalli.
Il pallone mio me lo porto via, allora.
Cioè, ecco, delle cose. Poi, vinco. Ovviamente, hanno tolto tutte quante le statue dell'altro presidente e hanno messo le sue, capito? Quindi è sempre. C'è sempre il culto della personalità, eccetera, eccetera. Ma è un paese comunque pazzesco. Io ci voglio andare assolutamente. È un po' complicato andarci in Turkmenistan.
Ti dirò.
Però,
tre giorni si fanno volentieri. Lì,
però ci vorrei andare. Ashgabat, che poi è questa città fantasma e modernissima. E poi, se tu vai fuori,
ma non la godi.
Ci sono. Deserto con. Piccoli paesi fatti di capanne, di contadini poverissimi,
cioè, ma per questo fare d'oro pazzesco tra qualcuno li prenderanno questi soldi,
una cosa incredibile. Va bene, magari riprendiamo il discorso nei prossimi giorni. Intanto chiudiamo qua la puntata di oggi The Rock Show. L'appuntamento è a, se volete approfondire, appunto c'è questo libro di Erika Fatland molto bello che si chiama Sovietistan, edito da Feltrinelli, anzi da Marsilio, sì, Feltrinelli. Grazie a tutti, l'appuntamento è a domani con il The Rock Show a partire dalle ore 6, ora Gagarin con Boris e Tatiana. Ciao.
The Rock Show!
Avete ascoltato The Rock Show, il morning show di Radio Rock.
Radio Rock Podcast.
Tutto il meglio dei 106 e 600 dove e quando vuoi. Radio Rock c'è e si sente. Anche in podcast.